Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Luci e ombre della Chiesa Apostolica e della Chiesa di oggi. Questo è lo studio numero 7, la prima parte. E il titolo è questo: I problemi dottrinali. Leggiamo il testo di riferimento, Atti capitolo 20, dal versetto 28 al versetto 31. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse, per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Sintesi del nostro studio. Fratelli e sorelle, i problemi dottrinali, chiamati anche eresie, sono sempre stati un'arma di Satana da usare all'interno della Chiesa per mettere lo scompiglio e dividere il gregge, creare problemi di comunicazione e rallentare in tal modo la predicazione del Vangelo. Gli apostoli, primo fra tutti Paolo, dovettero usare tutta la loro esperienza e la loro energia per contrastare questo grave pericolo. Con l'aiuto dello Spirito Santo ci riuscirono, senza subire molte perdite, perché non ci possono essere guerre senza morti e feriti. La Chiesa ha sempre dovuto far fronte alle eresie nel corso dei secoli. Hanno fatto più danno le eresie delle persecuzioni, e così sarà sempre fino a quando ritornerà il Signore. Quindi i problemi dottrinali della Chiesa Apostolica sono i problemi dottrinali della Chiesa di oggi. Non bisogna dimenticarlo. Molti se ne meravigliano perché dimenticano le parole profetiche di Gesù, Matteo 24, 11 e 12. Molti falsi profeti sorgeranno e ne sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. I falsi profeti. La piaga del falso profetismo ha sempre afflitto il popolo di Dio in tutti i tempi, nell'antico Israele per lunghi secoli, nella Chiesa apostolica, nella Chiesa del Medioevo, e vi sono falsi profeti soprattutto al tempo della fine. Occupiamoci ora dei falsi profeti nella Chiesa apostolica. Ascoltiamo l'Apostolo Pietro. Dopo aver ricordato il lavoro dei veri profeti chiamati a redigere le sacre scritture sospinti dallo Spirito Santo, dice: però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno tra voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Secondo Pietro 2, da 1 a 3. Bisogna tener conto, fratelli e sorelle, di un fatto importante. I falsi profeti sorgono quasi sempre in seno alla Chiesa, con un lavorio di seduzione astuta e sottile. Travisano la scrittura, ne torcono il significato, sono proprio agenti satanici che agiscono con falsità e con ipocrisia. Il credente è invitato a vegliare, a fare attenzione, a svelare l'azione malvagia e a resistere ai loro inganni, perché si presentano ovviamente in veste da pecore, ma dentro sono lupi rapaci, come dice Gesù, Matteo 7,5. Il loro scopo è quello di distruggere la fede nella parola di Dio e di mandare in perdizione le anime. È difficile, nel poco tempo che abbiamo a nostra disposizione, prendere in considerazione tutte le astuzie usate da Satana per dividere e distruggere la Chiesa. Ma alcuni testi significativi ci aiuteranno a svelare i tranelli del diavolo e a restare fermi nella fede. Paolo rimprovera i cristiani della Galazia che si lasciano turbare dai falsi profeti locali che vogliono riportarli all'osservanza legalistica della legge come mezzo di salvezza, sottovalutando o ignorando addirittura l'opera di Cristo, e dice: mi meraviglio di voi. Dio vi ha chiamati a ricevere la sua grazia, donatavi per mezzo di Cristo, e voi gli voltate così presto le spalle per ascoltare un altro messaggio di salvezza. In realtà un altro non c'è. Esistono solamente alcuni che vi confondono le idee. Essi vogliono cambiare il Vangelo di Cristo. Ma sia maledetto chiunque vi annunzia una via di salvezza diversa da quella che vi ho annunziata. Anche se fossi io stesso o fosse un angelo venuto dal cielo, sì, L'ho detto e lo ripeto. Chiunque vi annunzia una salvezza diversa da quella che avete ricevuto, sia maledetto. Galati 1, da 6 a 9, versione interconfessionale. Sono parole forti. Ai fratelli e alle sorelle della grande comunità di Corinto, da lui fondata e insidiata dai falsi profeti, scrive: perché nei vostri riguardi io provo una gelosia che è quella di Dio per il suo popolo. Temo però che i vostri pensieri si corrompano, e come Eva fu sedotto dalla malizia del serpente, così voi possiate perdere la vostra semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene ad annunziarvi un Gesù diverso da quello che vi abbiamo annunziato, voi lo accogliete volentieri. Siete anche disposti a ricevere uno spirito e un messaggio di salvezza diversi da quelli che avete ricevuto. Seconda Corinzi 11, 2 a 4, versione interconfessionale. E agli anziani di Efeso, riuniti a Mileto, Paolo rivolge parole profetiche ancora più severe. Rileggiamo il testo di riferimento. Badate a voi stessi e abbiate cura di tutti i fedeli. Lo Spirito Santo li ha affidati a voi e vi ha fatto essere loro pastori. Dio si è acquistato la Chiesa con la morte del Figlio suo, e ora tocca a voi guidarla come pastori. Io so che quando sarò partito, altri verranno fra voi e si comporteranno come lupi rapaci, e si faranno del male al gregge, perfino in mezzo a voi. Sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse e cercheranno di tirarsi dietro altri credenti. Perciò state bene attenti e ricordatevi che per 3 anni, notte e giorno, non ho mai smesso di esortare ciascuno di voi, anche con lacrime. Atti 20, dal 28 al 31, versione interconfessionale. Fratelli e sorelle, se noi vogliamo capire la storia del cristianesimo, la storia della Chiesa, noi dobbiamo leggere e rileggere questi testi molto significativi, altrimenti noi non riusciremo a capire il problema dell'apostasia moderna e anche dell'apostasia di ieri, non soltanto quella di oggi. Nel concludere la sua lunga epistola ai Romani, Paolo esorta e ammonisce: ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Romani 16, 17 e 18. L'Apostolo Pietro, a sua volta, allarmato dal cattivo uso che veniva fatto degli scritti di Paolo, concludendo la sua seconda epistola, ammonisce: considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, e questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Seconda Pietro 3, da 15 a 17. Bastano questi testi per fare capire queste spesse ombre della Chiesa apostolica, costituite da gente inconvertita che pescava nel torbido e creava divisioni e disorientamento nelle comunità. Ma la situazione era sotto controllo. L'attacco a Cristo. Ma c'erano altre ombre che oscuravano la Chiesa apostolica ed erano costituite dalle prime avvisaglie della grande tempesta delle eresie cristologiche che si sarebbe abbattuta sulla Chiesa di lì a poco, provocando gravissimi danni. Il diavolo, non dimentichiamolo, fratelli e sorelle, nella sua feroce lotta contro Cristo segue sempre due direttrici. La prima, la persecuzione, la seconda, le eresie. Il suo scopo è quello di distruggere la Chiesa, mettervi lo scompiglio, dividerla, contrastarla in tutti i modi. Le comunità in cui si manifestano i primi turbamenti dottrinali sono Efeso e Colosse, due grandi chiese dell'Asia Minore, formate, come altre, da elementi provenienti dall'ebraismo, i cosiddetti dottori giudaizzanti, e dal paganesimo. I giudaizzanti, ancora fortemente legati al vecchio cerimoniale, erano inoltre molto influenzati dalla filosofia greca fiorente, figuriamoci in Asia Minore. Quindi elementi provenienti dall'ebraismo, legati al vecchio cerimoniale ebraico superato, e poi anche influenzati dalla filosofia greca, quindi un grosso problema. Continuavano a insegnare l'importanza della circoncisione e delle antiche feste ebraiche. Inoltre insegnavano anche un culto degli angeli e l'utilità di una loro mediazione per arrivare a Dio. Fratelli e sorelle, io non so dove prendessero le basi scritturali per affermare una simile grossa eresia, il culto degli angeli, ma scherziamo. Questi elementi sembravano essere stati contagiati dallo gnosticismo. Cosa vuol dire gnosticismo? Dal greco gnosis, conoscenza, dottrina religiosa dell'inizio della nostra era, un miscuglio di dottrine ebraiche, greche e orientali. Era una serie di errori che attaccavano Dio, creatore dell'universo e quindi anche dell'uomo. Negavano la sua onnipotenza nei confronti del male, e da questo punto era facile saltare sulle due nature di Cristo, quella divina e quella umana. Purtroppo, si arrivò a un compromesso. Ecco lì l'inizio dei compromessi nella Chiesa, e si ebbe una gnosi cristiana che nel secondo e terzo secolo negò la realtà della natura umana del Messia, mentre nel quarto e quinto secolo rifiutò la natura divina del Redentore. Paolo, prigioniero a Roma, scrive le due epistole ai Colossesi e agli Efesini per mettere in guardia i credenti contro i falsi dottori. L'idea centrale della prima epistola, quella ai Colossesi, è ciò che la persona di Cristo è per la Chiesa. Quella della seconda, l'epistola agli Efesini, è ciò che la Chiesa deve essere per Cristo. Paolo sottolinea con grande decisione alcuni temi centrali della sua predicazione. Cristo è al di sopra di tutto e di tutti. Per mezzo di Lui Dio ha creato l'universo. Per mezzo di Lui ha liberato i credenti da una condizione di schiavitù e li ha radunati nel corpo della Chiesa. I cristiani sono invitati a vivere la radicale libertà che hanno ricevuto, a non temere nulla di questo mondo e a non sopravvalutare idee o regole puramente umane. Nell'epistola agli Efesini presenta un discorso cristiano più ampio del solito, che abbracci le dimensioni dell'universo, il misterioso progetto di Dio è iniziato prima della creazione del mondo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Efesini 1:4. Esso, cioè il misterioso progetto di Dio, coinvolge e raduna tutte le cose del cielo e della terra sotto il potere di Cristo, unico capo, e abolisce la distinzione tra ebrei e non ebrei per creare un unico popolo. Efesini 1:10-21. Esso consiste, il misterioso progetto di Dio, nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. La Chiesa, secondo gli insegnamenti di Paolo, che sono gli insegnamenti del cristianesimo, la Chiesa è una verità profondamente unitaria, un corpo dove Cristo è il capo, un edificio dove Cristo è la pietra principale, angolare, ed è anche paragonata a una donna amata e resa santa da Cristo, che l'ha fatta sua sposa. Lo scopo del diavolo nell'abbassare Cristo è quello di negare il suo ruolo di creatore e sostenitore dell'universo, di unico capo della Chiesa, di negare la Chiesa stessa. Nel mio seminario intitolato «I problemi della Chiesa apostolica nelle epistole di Paolo», ho trattato più a fondo questi temi, cioè alcuni dei più gravi problemi della Chiesa apostolica, relativi a 1. La legge, 2. La circoncisione, 3. La grazia, 4. L'avversità al matrimonio, 5. La negazione della resurrezione. 6. Lo gnosticismo, sul quale ci siamo oggi particolarmente soffermati. C'è un altro problema che affliggeva la Chiesa, un'altra grossa ombra, la Chiesa del primo secolo, e che affliggerà la Chiesa fino al ritorno di Cristo: le apostasie, cioè la perdita della fede e l'abbandono della Chiesa. Le apostasie. Le apostasie erano e sono anche la conseguenza delle eresie che il diavolo introduceva e introduce nella Chiesa e che erano adatti a creare confusione e scoraggio nei membri. Ho detto anche la conseguenza delle eresie, ma l'abbandono della fede ha radici più profonde. C'erano quelli che seguivano Gesù solo con la speranza di mangiare altro pane e altro pesce, Giovanni capitolo 6, cioè per interesse materiale. Quando Gesù glielo rimproverò, rifiutarono il suo messaggio di salvezza e lo abbandonarono, sorpresi e anche e soprattutto direi indignati. E la storia si ripete da secoli. Molti entrano nella Chiesa considerando il loro passo una specie di avanzamento sociale, altri perché scambiano la Chiesa per un centro di cultura, altri ancora come un luogo propizio per fanatici, miracolisti, esibizionisti, e potremmo continuare a lungo. Paolo parlò dell'apostasia del suo tempo, apostasie molto pesanti, secondo Timoteo 1,15. Tutti quelli che sono in Asia, l'Asia Minore, mi hanno abbandonato, tra i quali Figello e Ermogene, secondo Timoteo 2,17-18. La loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Fra questi sono Ireneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Secondo Timoteo 4,14-16. Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato. Alessandro il ramaio mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Prima Timoteo 4,1-2. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine diaboliche, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Quindi non solo semplici membri lasciavano la Chiesa, ma anche collaboratori di Paolo, oggi diremmo operai, per intendere pastori, che tradivano la causa di Cristo. Mi sono sempre chiesto, fratelli e sorelle, quali fossero e siano i veri motivi che spingevano e spingono ad apostatare. È difficile stabilirlo, perché solo Dio conosce i cuori. Però alla luce dell'esperienza possiamo dire che in molti casi si tratta di impreparazione teologica, di battesimi affrettati, di decisioni solo emozionali e della non comprensione dell'istituzione e della funzione della Chiesa, popolo di Dio ma militante. Trionfante sarà il ritorno di Cristo, quindi popolo imperfetto. Si possono almeno fissare tre tipi di apostasia. Il primo, l'abbandono della Chiesa, è la manifestazione più corrente dell'apostasia. Il credente, dopo aver disertato le riunioni, non si fa più vedere, segno evidente che non sente il bisogno della comunione fraterna e dello studio comunitario della Bibbia. Resiste a tutte le esortazioni e le sue attenzioni si rivolgono altrove. Ebrei 10:25, ricorderete questo testo molto noto, non abbandonando la nostra comune raunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. È il testo molto noto, ripeto, che ci ammonisce di non perdere il contatto con la Chiesa. Quando qualcuno, fratelli, sorelle, incomincia a dire che si può essere benissimo cristiani a casa propria, è un brutto segno, un gran brutto segno, tra l'altro segno di orgoglio, di presunzione e di disprezzo della Chiesa di Dio. Noi abbiamo bisogno della Chiesa e la Chiesa ha bisogno di noi. Secondo motivo di abbandono della Chiesa, di apostasia: quelli che restano nella Chiesa ma non credono. Vi sono membri che per non si sa esattamente quali motivi restano nella Chiesa, che però frequentano molto saltuariamente, ma con la loro mancanza di serietà e di coerenza dimostrano chiaramente di non credere più agli insegnamenti biblici. Non sono di nessun aiuto alla comunità, che non può contare su di loro, anzi, sono più di peso che di aiuto. Vivono un avventismo a modo loro, sia sul piano dottrinale, perché credono quello che credono, sia sullo stile di vita, e gettano il discredito sulla Chiesa. Terzo motivo di apostasia: quelli che restano nella Chiesa a fare i falsi profeti. Delle tre categorie di apostati elencate, questi sono i più pericolosi. Non credono al messaggio avventista e lo combattono dal di dentro. Sono le quinte colonne, gli accusatori dei fratelli, i nemici della Chiesa, e sono una spina per la comunità. Voi mi direte, ma come si fa a riconoscerli? Non è difficile, perché sono contro tutto e contro tutti, e i loro insegnamenti rivelano i loro sentimenti. E Dio ci ha dato un cervello per ragionare, due occhi per guardare, due orecchi per sentire. Dobbiamo svegliarci, fratelli e sorelle. Come si fa a riconoscerli? E come vedete voi una mela marcia da una mela buona? Dobbiamo svegliarci, dobbiamo andare alla ricerca del vero e di denunziare il falso. Il fatto è che molti vedono e stanno zitti, prudentemente o vigliacamente. Spesso usano l'arma del sarcasmo per demolire i punti vitali della fede e disgraziatamente trovano sempre orecchi attenti. Il loro atteggiamento di sfida e il perdurare della loro permanenza nella Chiesa testimonia anche la debolezza della Chiesa, che non riesce a liberarsi di questi corpi estranei, che ne pregiudicano la missione. luci e ombre della Chiesa apostolica e della Chiesa del rimanente, ombre che testimoniano che la guerra di Satana contro la Chiesa continua. Fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti ad essere attenti, secondo gli ammonimenti di Paolo, di Pietro, di Giovanni. Fare attenzione, sapere valutare, senza giudicare, ma a un certo momento dobbiamo pure accorgerci se ci sono dei nemici nella Chiesa. O pensiamo che i nemici siano solo all'esterno. No! Saremmo sciocchi, stupidi! Il diavolo lavora di fuori! Ma come dicevo prima, nel corso dello studio, usa le quinte colonne, lavora al di dentro della Chiesa. Confondiamolo e che Dio aiuti la nostra opera e la nostra testimonianza. Amen.